Inquieto dalle 10 è presentato da
Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Gatic Fertility Center è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook.
Di nuovo in diretta con Inquieto dalle 10. L'abbiamo detto in apertura, bastano poche gocce di pioggia e la Calabria purtroppo cade a pezzi. L'ultimo episodio è avvenuto ieri proprio sulla statale 18, all'indomani dell'evento franoso dello scorso appunto 19 novembre sulla statale 18 all'altezza della località Favazzina. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione volta a esaminare le diverse questioni del territorio costiero tra i comuni di Scilla e Bagnara Calabra, frequentemente oggetto di frane e smottamenti che invadono la carreggiata sia della strada che della linea ferrata. All'incontro hanno partecipato il sindaco di Scilla, l'assessore all'ambiente di Bagnara Calabra e rappresentanti della città metropolitana di Reggio Calabria, di ANAS Autostrade e di ANAS Viabilità. Nel corso della riunione è emerso che la statale 18, nonostante gli interventi di consolidamento e manutenzione operati nel tempo, è ancora interessata in occasione di fenomeni piovosi da dilavamenti di detriti e fango che talvolta determinano la chiusura al traffico della strada da parte di ANAS a tutela della pubblica e privata incolumità, creando ovviamente anche dei disagi ai residenti dei comuni vicini che per raggiungere l'autostrada devono percorrere notevoli distanze. E per questo è stato stabilito che ANAS Viabilità, in considerazione del persistente pericolo di frana sulla via di comunicazione in questione, assicurerà un presidio di vigilanza mediante proprio personale anche in caso di fenomeni atmosferici di moderata intensità. Quindi quando farà qualche goccia di pioggia ci sarà un servizio che starà lì a controllare se il costone tiene o se il costone cade. Per il consolidamento dei costoni prossimi alla carreggiata, nel tratto ricompreso tra Bagnara e Villa San Giovanni, il rappresentante di ANAS Viabilità ha comunicato che sono in fase di conclusione le procedure di gara per un importo pari a 990.000 euro. La questione quindi continuerà ad essere monitorata dalla prefettura, che a breve convocherà un ulteriore incontro, e quindi per il momento non si può che fare attività di controllo in attesa che questi lavori annunciati di 990.000 euro possano dare dei risultati, diciamo in termini di sicurezza, che siano dei risultati accettabili. Ma andiamo a leggere proprio sul tema delle strade calabresi e della tenuta di questi lavori un articolo del Corriere della Calabria, il cui titolo è "La 106 è costata 30.000 euro al metro e ora sprofonda". Il Codacons si rivolge alla magistratura e dice: è necessario sequestrare i beni a chi ha realizzato la variante, non si può aspettare che ci siano delle vittime. La strada statale 106, appena inaugurata, si sta letteralmente disintegrando. La situazione è gravissima, chi ha sbagliato deve pagare. Il Codacons già da tempo aveva formalizzato richiesta al Ministero dei Trasporti, chiedendo appunto di attivarsi per imporre controlli straordinari finalizzati ad accertare la stabilità dei tratti sopra elevati per garantire la sicurezza delle strade. Purtroppo si preferisce attendere i morti, riferisce Francesco Di Lieto del Codacons in un comunicato. È vergognoso, ha affermato, che il tratto soggetto a continui crolli sia stato inaugurato da pochissimo tempo, ed anche per questa ragione nel giugno scorso abbiamo chiesto che la magistratura procedesse al sequestro della variante, proprio per accertare la corretta esecuzione dei lavori, senza attendere nuovi crolli o peggio delle vittime. Nella notte tra sabato e domenica le voragini aperte nei pressi dello svincolo di Borgia si sono allargate e un pezzo di strada è crollato. Oggi abbiamo formalizzato, prosegue Di Lieto, la richiesta di procedere al sequestro dei beni nei confronti di tutti i responsabili della realizzazione della variante. Chiediamo che la magistratura voglia bloccare beni, quote societarie, fondi e compensi a coloro i quali hanno realizzato quest'opera. La variante, costata alla collettività somme impressionanti e che dopo neppure 5 anni sta cadendo a pezzi. La magistratura deve chiarire le responsabilità dietro questi crolli così frequenti da destare seri dubbi non solo sulla qualità ma soprattutto sulla sicurezza dell'opera. La nota è quella del Codacons, che dice: non si tratta di una stradella realizzata in economia ma di un'opera costata oltre 30.000 euro per ogni singolo metro, e queste sono cifre davvero importanti, e la riflessione del Codacons è una riflessione che va assolutamente condivisa e che ci sentiamo di sottoscrivere. L'opera, come è noto, è stata realizzata per attingendo ai fondi FAS, fondi POR, fondi regionali e fondi ANAS, per cui riteniamo doveroso che la magistratura contabile faccia chiarezza su quello che appare un uso disinvolto delle somme pubbliche, nonché per accertare l'ulteriore costo degli interventi di tentato ripristino e ovviamente le ragioni del loro fallimento. Qui non si tratta di un cedimento occasionale, ma di una strada realizzata male e che rappresenta un pericolo per la sicurezza degli utenti. E sull'argomento è intervenuto anche Arturo Bova, che dice: i danni alla variante meritano un serio approfondimento della politica e delle istituzioni. Un'infrastruttura come questa, fondamentale per l'intera Calabria, attesa da anni e che ancora aspetta di essere conclusa attraverso centinaia di milioni di euro di investimenti, non può lentamente, letteralmente, crollare a pezzi dopo appena 5 anni dalla sua inaugurazione. A dirlo, appunto, il consigliere regionale e presidente della commissione antindrangheta Arturo Bova. La situazione in cui versa l'intera variante, spiega Bova, ci obbliga ad accendere i riflettori sui procedimenti che hanno portato all'esecuzione dei lavori e a come questi sono stati condotti. È necessario poi che la statale sia ripristinata nel più breve tempo possibile, con la certezza che vengano eseguiti lavori che ne garantiscano la sicurezza più elevata. Inoltre, in vista dell'apertura degli altri cantieri sul resto del territorio regionale, dovremmo vigilare con maggiore attenzione affinché tutti i soldi pubblici che saranno investiti per completare l'opera siano spesi con la certezza che la strada non si sbricioli dopo pochi anni di utilizzo. Richieste neanche eccessivamente esigenti, e alla fine, se si spendono 30.000 euro al metro per fare una strada, l'auspicio è perlomeno che non crolli dopo solo 5 anni. E cambiamo decisamente argomento, dedicandoci all'apertura di oggi di Gazzetta del Sud, che è apertura dedicata alla clan Piromalli. L'articolo è di Francesco Altomonte, il titolo è "La cosca Piromalli, la piana di gioia non basta più". Dall'inchiesta 'Ndrangheta stragista emerge il ruolo dei Rampolli della famigerata 'ndrina del Reggino. Antonio, Ninello e Gioacchino hanno avviato la nuova fase in invadere il mercato con imprese all'apparenza pulite. Massone e tra i fondatori della Santa, il boss Mommo Piromalli fu il capostipite del clan. E andiamo a leggere alcuni pezzi dell'articolo di Francesco Altomonte di oggi, che inizia così: il livello superiore della criminalità organizzata, un mondo in cui il pizzo ai commercianti o il controllo del territorio non conta nulla. C'è una zona di contatto in cui le grandi famiglie del crimine organizzato flirtano con pezzi di massoneria che gestiscono business in apparenza leciti e confatturati da multinazionali che riescono a essere cerniera tra diversi tipi di interessi. In questo livello, secondo i magistrati antimafia Reggini, si muove da decenni il vertice del clan Piromalli. L'inchiesta 'Ndrangheta stragista, coordinata dal procuratore aggiunto della DDA Giuseppe Lombardo, è un'enciclopedia del crimine organizzato. Al suo interno anche la storia criminale e la nuova generazione dei Piromalli che guarda al mondo per fare affari. Un potere è quello del clan di Gioia Tauro, che si perpetua dagli anni 70 con la prima generazione di boss del calibro di Mommo Piromalli, il primo ad avere la Santa in Calabria e massone, e dei suoi fratelli Giuseppe e Antonio, anni in cui diventò la cosca di riferimento nella piana. La seconda generazione, incarnata da Giuseppe Facciazza, classe 45, Gioacchino, classe 34, con il boss Pino Piromalli in carcere da tempo, le leve del comando sarebbero passate a suo figlio Antonio, in carcere dallo scorso anno. Così le attenzioni della magistratura antimafia si concentrano su Gioacchino Piromalli, figlio di Antonio, del 34, detto U Catanisi, considerato il reggente del clan. Dopo la condanna nel processo Porto, uscito indenne da 100 anni di storia, Gioacchino Piromalli finisce in carcere il 5 ottobre scorso nell'operazione Metauros. Si scopre che molte delle informazioni contenute nel decreto di fermo emesso dalla DDA Regina arrivano dalle informative che fanno parte del fascicolo di 'Ndrangheta stragista, documenti in cui si indaga sia sull'intreccio di relazioni economiche di Gioacchino Piromalli, detto l'avvocato, con alcuni imprenditori della piana, con interessi economici in Calabria, a Roma e a Milano, che sui contatti con il clan siciliano dei Graviano, relazioni con i Mamma Santissima siciliani, tra l'altro l'ascito delle prime due generazioni, come sostengono pentiti siciliani e calabresi. E Gazzetta del Sud scrive poi: alla conquista del mondo. La terza generazione della famiglia Piromalli, si legge in un'informativa del 2 maggio del 2016, costituita dai Rampolli Antonio del 72, Antonino, Ninello Antonino, scusate, del 65, Gianello e Gioacchino del 69, ha introdotto alla nuova fase della consorteria mafiosa, ovvero la conduzione di attività in apparenza lecite, in cui immettere ingenti flussi di capitale provento di condotte illecite, che sono all'origine del patrimonio di famiglia. Questo, secondo i magistrati, fa Antonio Piromalli, base operativa a Milano, e da lì l'assalto alla grande distribuzione degli Stati Uniti, dove avrebbe rifilato olio di sansa spacciandolo per extravergine made in Italy. E poi ortofrutta, edilizia, turismo, centri commerciali in Italia, negli Stati Uniti, in Romania e in Francia. A Roma, invece, annotano gli investigatori, ha letto domicilio Antonino detto Ninello, che almeno fino al dicembre 2008 ha gestito gli interessi della società La Perla del Sud, operante nel commercio di pesci e molluschi. Affari e relazioni, quindi, a Gioia Tauro, invece, presidia Gioacchino, l'avvocato, con i suoi nel termovalorizzatore e nell'impianto di depurazione IAM. Il massone, secondo il pentito Marcello Fondacaro, il professionista con legami, si legge in un'informativa con esponenti della famiglia palermitana di Brancaccio, come noto riconducibili ai fratelli Graviano. Di contatti tra i signori di Brancaccio e Calabresi parla anche il killer pentito Giovanni Brusca. Del resto, si legge nell'informativa, Piromalli Gioacchino il 10 novembre 2007 veniva fatto oggetto di controllo di polizia a Palermo mentre si trovava a bordo di un'auto con Catranti Vincenzo e Nesci Domenico. La presenza con il Piromalli di questi due ultimi soggetti non è casuale, ma è anzi è sintomo di una stretta collaborazione nella gestione di alcune società legate al settore dell'energia rinnovabile, settore eolico. Per gli inquirenti, i rapporti tra l'avvocato Catranti e Nesci sono ben sviluppati pure in altri settori. E questo era il lungo approfondimento che Gazzetta del Sud ha dedicato alle nuove notizie che emergono sul clan Piromalli di Gioia Tauro.